E non parlate di retromania.
E non parlate di retromania.
Il martedì, la bottega del forno. E non parlate di retromania.
Devo ammettere di provare una certa emozione nel pensare che questa canzone, che tuttora ha una freschezza incredibile, abbia compiuto 50 anni proprio in questi giorni. Ma il cielo è sempre più blu. Nell'estate del 75 fu il singolo che lanciò definitivamente Rino Gaetano nel successo totale a livello nazionale. grazie principalmente a questo singolo, del quale parliamo con grande piacere con il nostro ospite che torna ai microfoni di Radio Città Aperta, Arturo Stalteri, pianista, compositore, conduttore radiofonico, che ha dei buoni motivi per parlare di questo disco. Bentornato.
Ciao, grazie per l'invito.
Guarda, è stata una scoperta, come ti dicevo a microfoni spenti, che mi ha proprio, come dire, stuzzicato. Ho letto da qualche parte il tuo nome associato a questa canzone, insomma, che ha fatto la storia, c'è poco da fare, insomma, è una canzone, anche perché purtroppo ovviamente non ha avuto poi tanti anni davanti a lui per scriverne di altre, di canzoni, quindi c'è anche questo effetto un po' del mito, no? della scomparsa prematura di Rino Gaetano. Ma raccontiamo un pochettino, intanto una cosa importante: tu eri un ragazzino che però già lavorava nella musica, perché stiamo parlando del 75, quindi avevi meno di 16 anni.
Sì, avevo già fatto, ma da poco, il disco con i Piero Luner, appunto, con Gaio e Vincenzo, quindi...
Che è stata la nostra precedente occasione, esatto, di contatto.
E fu, come spesso accade nella vita, fu proprio questo che in realtà accese poi la miccia che mi portò a collaborare con Rino, perché per un caso molto strano noi incidevamo per la Hit, appunto, l'etichetta di Vincenzo Micocci, che però era l'etichetta dei cantautori, cioè l'etichetta in cui Micocci aveva ospitato Venditti, De Gregori, Rino, Grazia Di Michele, quindi...
Anche Rosalino Cellammare, come si
Rosalino
chiamava
Rosalino all'inizio, esatto, ma anche Dalla aveva fatto qualcosa con Micocci, insomma. Quindi in realtà non era un'etichetta che si dedicava al progressive, no? Che era soprattutto invece, diciamo, legato a Milano e a altre etichette. Però per qualche motivo gli era piaciuto, io avevamo fatto questo provino con lui grazie a Michele Mondella, che era per a quei tempi il promoter della Hit, era un mio amico, e gli eravamo piaciuti. Quindi per qualche motivo uscì questo disco di prog per la Hit. Perché dico questo? Perché poi un bel giorno Micocci ci chiamò, me e Gaio, e ci disse: voglio farvi conoscere un ragazzo che ha già fatto un disco per noi, si chiama Ingresso Libero, che non ha avuto un grande successo, ma io ci credo molto, mi ha fatto sentire una nuova canzone con la chitarra e vorrei che voi l'ascoltaste per metterci un po' i vostri suoni. Quindi lui voleva collegare un po' il prog alle canzoni di Rino.
E poi, se e non quindi... ricordo male, scusami se ti interrompo, prego, Arturo, prego. Ci fu l'album di debutto, credo si chiamasse Mu, di Riccardo prima... Cocciante, che aveva parecchio di prog quel disco, quindi insomma non era nuova la RCA o comunque quell'ambiente a queste contaminazioni.
È vero, però la Hit in quel momento aveva soprattutto, appunto, come punta di diamante,
certo,
De Gregori e Venditti, che stavano avendo un grandissimo successo con De Gregori, con Alice Non Lo Sa, Antonello con Roma Capoccia.
Era Theoris Campus, no, il loro disco fatto
Campus,
al 50%.
Perché Micocci all'inizio non si sentì sicuro di fare un disco per uno, e due gli fece fare un disco insieme. Poi ebbe talmente successo che uscirono infatti poi i loro dischi singoli, diciamo, no, gli LP.
Certo,
da soli,
certo.
Ma loro comunque già suonavano insieme alla Fox Studio, erano amici, quindi in qualche modo quel disco univa due persone non a caso.
Ce ne parlava anche di recente Ernesto Bassignano.
Ernesto, infatti, certo, che faceva parte poi di quel gruppo
giro,
di persone,
certo,
che spesso
certo
a Fox Studio.
Quindi insomma tu vieni invitato
Ecco, invitato, infatti, insieme a Gaio Chioccio, che purtroppo anche lui non è più con noi, ma la cosa triste è che di quei 45 giri molte persone non sono più in vita, e questo mi mette molto tristezza. Comunque,
diciamo che Rino, insomma, gli anni passano, sì, indubbiamente, insomma, tu ovviamente, sì, eri un ragazzino, quindi insomma c'è questo vantaggio, se vogliamo.
Sì, beh, però esempio poi facemmo anche l'album Il mio fratello è figlio unico, e tante persone che lavorarono in quel disco non ci sono più, comunque, ma, a parte questi.
Ma scusami se ti interrompo per l'ennesima volta, ma sono troppo fomentato. Se non ricordo male, poi il disco, il secondo album di Rino Gaetano, quello che citavi, sì, tu, mio fratello, sì, non contiene questo brano, era
no,
solo 45 giri, giusto?
Quello uscì solo su 45 in due parti. Tra l'altro Rino ci teneva al fatto che sul secondo lato ci fosse scritto solamente seconda parte. Dice: questo si chiama seconda parte, cioè gli piaceva giocare su... In realtà era la seconda parte di quel pezzo, ovviamente. Però come titolo, io al 45 dell'epoca, non c'è scritto c'era sempre più blu seconda parte, ma solo queste parole. Quindi Rino arrivò in questa saletta della Hit e ci fece sentire la chitarra questa canzone.
E... Stiamo parlando di Via Tiburtina, gli storici studi della RAI?
No, gli studi della Hit. La Hit era Via Guidobanti, il quartiere Fleming.
Ah, ok, non sapevo, vedi.
la Hit aveva una, era una specie, una sorta di
dependance,
di, sì, della, della RCA. Diciamo che l'RCA prima in, le cose un po' più difficili prima le sperimentava Vincenzo Micocci alla Hit, se poi funzionavano passavano RCA,
passavano di categoria per così dire,
come infatti accade per Rino, per Antonello, per Francesco, eccetera eccetera. E quindi a un certo punto ci suonò questa canzone e l'intro nacque per sua precisa volontà, disse: io vorrei due note all'inizio che seguono il mio giro, però che caratterizzino un po' questo pezzo. E quindi io accennai questa famosa introduzione, pensando tra l'altro di farne molte altre prima che Rino accettasse, diciamo, quella che io avevo proposto. Io pensavo,
cominciamo con questa, certo.
E invece lui mi fermò subito e mi disse: perfetta, dice, questa è perfetta,
non
questa
la toccare più,
non la toccare più. E io dissi: Rino, ma guarda, proviamone altre. Disse: non ce n'è bisogno. Aveva ragione, perché aveva capito tutto. Ma la cosa strana è che poi in realtà assolutamente fu lui a portare noi dalla sua parte in studio, perché fu lui a decidere i suoni, gli arrangiamenti e tutto. Quindi
infatti tutto è meno che progressi per
assolutamente, perché Rino aveva le idee molto chiare dal punto di vista strumentale, era un ottimo arrangiatore, tutto a istinto, ma diceva ai musicisti quello che dovevano fare. E quindi io mi ricordo benissimo quei due giorni in studio, quando almeno i due giorni in cui registrammo, diciamo, le basi del pezzo, in cui Rino fu il protagonista assoluto di quelle registrazioni.
Ma che cosa ci puoi raccontare appunto della tua frequentazione? Perché appunto poi ci racconti che anche Mio fratello e figlio unico, che è un album vero e proprio, sì, non è un 45 giri, ti vede tra i musicisti insieme a Gaio Chiocco, ovviamente, e un po' la squadra, che c'erano anche le Baba Yaga, i cori, se
esatto,
non ricordo male.
Le Baba Yaga, sul cielo c'era anche Tony Formichella, che era un grande jazzista, un sassofonista.
Scusami, le Baba Yaga sono quelle, per esempio, dell'altra domenica, quelle che fanno le Sorelle Bandiera, giusto? Se non
no,
ricordo.
No,
no, no, no, dopo.
Sorelle Bandiera erano tre uomini vestiti da donna.
No, no, però la voce che doppiava.
Ah, le voci, sì, le voci erano le loro, certo.
Sì, sì, no, lo
erano
so,
erano
olandesi, erano, loro, se non ricordo esatto, male, sì.
Erano bravissime, erano molto adoperate. Poi sai, purtroppo spesso nei dischi dell'RCA non è che tutti venissero citati, soprattutto sui 45, per cui magari...
Se vogliamo entrare nell'ambito di quello che poi è stato la storia successiva dell'RCA e di quanto, come osservavamo prima, insomma, tutto un patrimonio culturale enorme, gigantesco, nonostante quel bel libro di Maurizio Becker e anche qualcosa, sì, che è stato fatto in televisione, insomma, passare lì per via Tiburtina adesso, per chi sa che cosa c'era prima, ci passa con la morte nel cuore. Insomma, non siamo stati capaci di conservare nulla di quel periodo gigantesco, no?
Guarda, purtroppo no, so che c'è stata anche una sorta di alluvione a un certo punto, che purtroppo molti nastri originali sono andati perduti, però certo non è stato fatto, cioè il bar dell'RCA secondo me dovrebbe diventare una sorta di monumento, perché lì ci sono passati tutti, cioè da David Bowie a Rubinstein ai Procol Harum, a parte tutti i cantanti italiani dell'RCA e i grandi artisti come Ennio Morricone.
Sì, lì, che poi Ennio Morricone non disdegnava poi di fare gli arrangiamenti per brani di musica pop, da Sapore di Sale ai brani di Edoardo Vianello, insomma, no?
Infatti, ma se tu ci pensi, quegli arrangiamenti sono stranissimi. Pensa che su Sapore di Sale lui mise quella specie di suono strano fatto con degli
vibrafono,
degli filofoni, e la regia diceva: ma che è sta roba? So dei rumori. Lui disse: non vi preoccupate,
lascia stare.
E infatti funzionò, cioè lui aveva queste idee incredibili, era modernissimo, no? Ed era giovanissimo, tra l'altro. Lui, tra l'altro, una volta facevamo una riunione, ci fu una sorta di festa alla SIAE, e raccontò: era un periodo in cui noi sapevamo già quanto avremmo venduto. Noi facevamo un disco e dicevamo: questo 500.000 copie, questo 400, cioè erano talmente consci di come andava il mercato e di come quegli artisti potessero funzionare, e non avevano dubbi. E infatti avevano sempre ragione, perché alla fine questi pezzi sono rimasti ancora,
sono
oggi
ancora lì, certo,
come
senti,
dei pezzi mitici, sì.
E quindi praticamente la registrazione di Marcello è sempre più blu fu una cosa abbastanza rapida, se ho capito bene.
Allora ti spiego subito, la registrazione, io mi ricordo ancora il primo giorno in sala eravamo io, Gaio Chiocchio alla chitarra e Mauro Balestra, che in realtà era un vocalist, faceva parte di un gruppo vocale, i Fratelli Balestra, quelli che cantavano, per dirti, Sandokan dei Fratelli De Angelis.
I famosi Oliver Onions.
Esatto, però era anche un ottimo bassista, e Rino non voleva una batteria vera. Infatti andammo in studio e Rino ci accolse con un bicchiere di vino bianco, dicevo così di mettere subito a vostro agio, ti fa già capire qual era l'atmosfera che regnava. E poi c'era Maurizio Montanesi, il suo tecnico del cuore, che ahimè devo dire anche lui purtroppo non è più con noi, che era un po' lo seguiva in tutte le sue stranezze, perché poi Rino inventava di tutto, dalle voci rallentate agli strumenti rovesciati, eccetera. Quindi entrammo in sala e c'era questa batteria elettronica, che era quella famosa, mi pare si chiamasse 808, sì. E su quella base registrammo subito pianoforte, chitarra, basso e batteria, e Rino cantava con noi, cioè Rino cantava in diretta, non sovraincideva la voce come facevano tutti.
Quindi era lì, era lì con voi mentre voi suonavate, insomma.
Esatto, era lì con noi, si metteva dentro c'era una specie di
gabbiotto,
di cubo,
immagino.
Esatto, di gabbiotto che serviva ai batteristi, dove c'era una finestra dove vedevamo solamente
tipo
gli occhi di Rino.
Insomma.
Ed era divertentissimo. E lui cantava da lì dentro, e ti dico che credo che ne abbiamo fatte al massimo due, nel senso che la seconda già era ottima. E su quella base poi lui nei giorni successivi inserì gli altri strumenti, il sassofono, le percussioni,
cioè.
Le voci.
Senti, tu dicevi che appunto successivamente, quando insomma avevate preso un pochettino le misure, riuscivate a stabilire addirittura quanto avreste venduto, ma quando sentiste questo brano avete avuto subito la consapevolezza che si trattava di una cosa grossa, oppure insomma non eravate completamente certi?
Allora guarda, io onestamente no, perché io ero, capito, studiavo il conservatorio, mi sembrava una canzoncina un po' troppo leggera. E quindi, però il testo non era male, era un testo comunque piuttosto amaro in realtà. Invece Gaio, che aveva l'orecchio fino, infatti poi è diventato un producer, disse: guarda Arturo, che questa sfonda, questa avrà successo. Rino era molto, era circospetto, lui aveva fatto un primo disco che era andato molto male, non aveva avuto successo, anche se era un disco per me bellissimo, ma quindi non diciamo che però non voleva né essere troppo ottimista né però essere troppo pessimista, e quindi non aveva detto nulla, sai, perché molto spesso si fa un disco e poi si dice:
poi probabilmente
ragazzi,
da buon meridionale sarà stato pure scaramantico, no? Un pochettino.
Probabilmente. Però una cosa bella di Rino era che era lui era già felice per aver fatto un disco, cioè per lui era già una grossa soddisfazione aver fatto un primo disco, perché era già un traguardo, non era il tipo che cercava il successo assolutamente. E questa è una cosa molto bella di Rino. Infatti lui è rimasto assolutamente uguale dopo.
Sì, aveva cioè un distacco, una specie di... Era un po' sornione per certi versi, no? Anche con quel fatalismo che spesso accompagna l'immigrazione,
esatto.
No?
Esatto, veniva da una famiglia comunque povera, che il padre faceva il portiere. Insomma, lui aveva diciamo, le... Era molto conscio che era molto difficile, infatti lui ci disse una volta che aveva fatto una sorta di patto con il padre, il quale ovviamente era molto scettico, diceva: ma vuoi fare il cantante, ma è difficile. Lui gli disse: papà, dammi un anno, se non succede niente allora a questo punto mi rimetto a studiare e mi cerco un lavoro. E invece ci fu questa esplosione, che non fu subito, perché C'era sempre più blu non andò subito forte. Passò a Radio 2 e poi invece cominciò ad andare in televisione, mi ricordo Gianni Boncompagni, un po' ovunque, e lì improvvisamente ci fu un successo enorme, la volevano tutti e la mandavano tutti, andava continuamente in radio, e lì insomma fu l'inizio della grande fortuna di Rino, e poi purtroppo stroncata da questo tremendo incidente.
Certo.
Sì, 6 anni.
Un ricordo personale che ti lega a Rino Gaetano, insomma, magari qualche altro episodio legato alla vostra frequentazione in sala, se c'è qualcosa del suo carattere che magari vuoi sottolineare, adesso non ho idea, ma insomma, se dal punto di vista umano, che cosa ti ricordi?
Al netto
della nostalgia, ovviamente.
Certo, guarda, io devo dire che dopo mio fratello e figlio unico e Aida ci siamo un pochino persi, quindi poi diciamo che non è che ci vedessimo molto fuori dallo studio, però quello che mi comunicava Rino, nonostante poi ci sia stato quel famoso sceneggiato che ha puntato molto su aspetti, secondo me, cupi, che Rino non aveva, ma
quello con Santa Maria?
Sì, insomma, ha raccontato un Rino che secondo me non era vero.
Non era lui.
A me sembrava una persona estremamente vera e estremamente conscia del fatto che il suo lavoro era un lavoro difficile e che non era facile. sfondare, uno che non si aspettava molto, ma che comunque credeva di poter raccontare a suo modo quello che non andava, perché lui in fondo raccontava quello che non andava nel nostro paese. Anche
basta pensare a Nutterreg e Chiù, insomma.
Ecco, in cui fa nomi e cognomi, tra l'altro.
Certo, certo.
E forse ogni tanto qualche momento in cui, diciamo, non dico che si incupiva, ma diventava un po' più malinconico, ma durava poco, perché poi era tanto l'entusiasmo, e poi era un gran barzellettiere.
Mi hanno detto che era divertente, sì.
Gli piaceva raccontare, poi gli piaceva andare a cena con gli amici.
Era proprio un amicone, insomma, un
compagnone. Era il classico amicone, era il classico compagnone che non, cioè, era sempre in compagnia. Infatti quel maledetto incidente fu veramente un caso, perché era rarissimo che Rino uscisse da solo, che andasse a fare le sue cose da solo. Purtroppo a quei tempi non c'era il cellulare, quindi lui ha cercato i vari amici a casa. Quella sera per un caso mi raccontò un caro amico di Rino, Enrico Gregori, anche lui purtroppo adesso sembrerebbe veramente fare il necrologio, che era anche usciva spesso. Lui chiamò anche me, io non ero in casa quella sera, e lui andò per un appuntamento di lavoro in un posto vicino alla stazione Termini per parlare di un concerto, e tornò molto tardi da solo, probabilmente.
Che poi, insomma, ricordiamo, per chi non conoscesse la zona dove avvenne l'incidente, è praticamente a un chilometro da dove abitava.
Esatto, era quasi arrivato a casa. Quindi lui, Enrico, mi diceva sempre: io dico, se fossi stato con lui non sarebbe successo, avremmo chiacchierato, perché lui sicuramente, diciamo, ha avuto un colpo di sonno perché era solo.
Sì.
E quindi, sai, veramente sembra una sorta di
scherzo del
destino beffardo, capito?
Certo.
31 anni, insomma. Comunque, aveva scritto delle cose importanti. Secondo me l'unico disco che non mi entusiasma è Resta Vile Maschio Dove Vai, in cui sento meno il Rino Gaetano che conoscevo, anche perché le regia lì gli mise intorno un sacco di produttori, andarono a Miami, musicisti, capito? Grandi.
Non era il suo, come dire, non era la sua comfort zone per certi versi.
Sì, lui doveva stare nel suo ambiente con i suoi amici e lavorare così. Infatti poi fece un altro disco molto bello che era E io ci sto.
Certo. Che io, tra l'altro, poi ci sono delle canzoni come per esempio Sciorivano le viole, che secondo me sono di una modernità clamorosa. Adesso, senza fare nomi, però tanti della scuola romana successiva, quelli del locale, tanto per capirci, insomma, ne sono molto debitori, perché c'è proprio tanto anche nella modernità di un cantautorato assolutamente atipico. Esatto. Insomma.
Anzi, ecco, lì posso dirti una cosa su Sciorivano le viole. Hai visto che praticamente il pezzo è diviso in due parti ben precise: c'è una parte iniziale, poi una sorta di parte centrale molto diversa, e poi torna
poi ritorna.
Un po' sudamericana. Nella parte centrale c'è questo suono un po' siderale che passa da una parte all'altra, questa sorta di disturbo quasi, che in realtà è un organo Hammond che lui chiese a Montanesi, al tecnico, di far diventare molto gelido, quindi con un'equalizzazione, e mi chiese di ispirarmi addirittura ai Tangerine Dream, che era un gruppo di musica cosmica
certo, krautrock, però molto cosmico, certo.
E mi ricordo che ci mettemmo io e Gaio lì sull'organo Hammond e ci divertivamo ogni tanto a dare queste scariche, capito, con degli accordi,
come se dovevate un po' invadere il terreno, insomma.
Esatto. E a lui è piaciuto tantissimo, quindi lui ascoltava di tutto, ascoltava appunto le Tangerine Dream, a Wagner, ai cantautori, cioè era molto curioso. Per questo poi i suoi dischi hanno
sono insoliti, certo, sì.
Sono tutti, usava il sitar sul Cielo è sempre più blu, esempio. Sulla seconda parte c'è un sitar usato in maniera molto
ritmica. L'ascolteremo, perché ovviamente non potevo che chiudere con la seconda parte.
Certo.
Ricordiamo, siamo su radiocittaperta.it, stiamo amabilmente conversando con Arturo Stalteri, che è stato tra diciamo i collaboratori più stretti, non solo per il 45 giri di cui celebriamo i 50 anni, ma proprio in generale del salto di qualità, se vogliamo, di Rino Gaetano dopo gli esordi del 74. Quindi ci fa molto piacere ricordare nel cinquantenario di questa canzone strafamosa, insomma, se vogliamo è una di quelle alle quali più facilmente ci si riferisce quando si parla di Rino Gaetano, forse pure troppo sfruttata, se vogliamo, insomma, addirittura pubblicità, jingle, certo. Ricordo c'era una compagniera che ce l'aveva addirittura come musica d'attesa mentre dovevi prenotare telefonicamente. Comunque, insomma, sì, posso dirlo, la Blu Panorama aveva questa questa canzone. Quando tu volevi prenotare un volo per Cuba, ti dovevi beccare Rino Gaetano per almeno 5 minuti. Quindi, insomma, caro Arturo, io ti ringrazio per questa tua testimonianza veramente preziosa e insostituibile. Insomma, ci hai riportato proprio restituendocela tutta la magia di un momento irripetibile, no?
Sì, decisamente irripetibile. È stato un periodo, quello dopo gli anni 70, sono stati molto complicati per certe cose, ma dal punto di vista musicale c'è stata una fioritura in Italia, sia dal punto di vista della musica più sperimentale che del cantautorato, secondo me quasi unica.
Eh sì, beh, è il motivo per il quale faccio questa trasmissione, insomma, tutto sommato, perché questa canzone nacque proprio con l'idea, si doveva chiamare 70 mi dà tanto, che era un gioco di parole che mi piaceva, perché scoprì appunto che il 1970, che è il primo anno che ho preso in esame, c'aveva un bagaglio di musica, ma anche internazionale, insomma, dai Traffic in giù, insomma, ai tuoi amati Rolling Stones. ovviamente.
sempre in attività, per fortuna.
Certo. Ho visto che hanno fatto adesso una canzone di musica addirittura da New Orleans, Zydeco, no? Come si chiama?
Sì, l'ho comprata, dedicata a questo grande fisarmonicista che veniva dalla Mississippi, no?
Ho comprato Zydeco,
sì, bravo. Guarda, ho il singolo qui davanti,
Dico subito. Io lo metto dopo domani perché c'ho il mio programma di musica nera, ci sta bene. Quindi,
dedicato a Clifton Chenier, Zydeco son passalé, in cui Mick Jagger canta in francese, tra l'altro, conosce benissimo.
Sarà un piacere mandarlo in onda. Allora, dobbiamo trovare un altro pretesto, o un tuo concerto, o un tuo prossimo album, perché se dobbiamo aspettare il secondo di Piero Lunera, aspettiamo troppo. Quindi insomma,
è dura, sì.
Troviamo qualche altro escamotage.
Il prossimo, se tutto va bene, esce in febbraio, quindi c'è ancora parecchio tempo.
Vabbè, noi siamo qua, non ci corre dietro nessuno. Allora ringrazio nuovamente Arturo Stalteri, ascoltiamo quella che io adesso ufficialmente ribattezzo seconda parte. Non la voglio chiamare con il nome con il quale l'abbiamo conosciuta. Grazie, esatto. Ancora, buon estate e a presto.
Anche a te, ciao, alla prossima.
Chi vive col padre, chi fa la rapina, chi sposa la Gina, rotto con tutti, chi vince a Merano, chi cerca il petrolio, chi dipinge ad olio, chi chiede un lavoro. Cent'anni, chi ha seguito una strada, chi ha fatto carriera, chi perde la calma, chi non sembra più lui, chi lamenta un dolore, chi chiede un lavoro, chi torna sui passi, chi ha visto un assist, chi ha preso il diretto, chi canta il pezzetto, na 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 na. Sotto il treno. gioca d'azzardo, chi parte per Beirut ha in tasca un miliardo, chi è stato lontano, chi odia i terrori, chi canta per lei, chi copia i maglioni, chi parte il padrino, chi ha fatto la sua via, chi vince lo sia, chi vive in baracca, chi legge la mano,
radiogitaperta.it, la tua radio online.